Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla quarta puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi a Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi la storia che vogliamo raccontarvi è molto 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 vicina a casa nostra. Basta fare un'ora di strada e si arriva a Colorno, dove nello scenario magnifico della Reggia di Colorno si tiene il sesto Colorno Photolife, un festival fotografico che si sta distinguendo tra i più significativi della penisola. Ci saranno workshop, ci saranno conferenze, ci saranno letture portfolio e proiezioni, ma soprattutto ci saranno, con inaugurazione da venerdì prossimo 6 novembre, delle mostre fotografiche molto molto interessanti che resteranno aperte fino all'8 dicembre. Quindi questo fine settimana saranno le giornate inaugurali, poi ci sarà modo per un mese di vedere le mostre che vi assicuro promettono di essere molto molto interessanti, ma ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Prima di dare la linea alla regia, però, vi diamo un paio di direttive per mettervi in contatto con noi. Abbiamo la nostra pagina Facebook, basta cercare Mantova Eyes, cliccare mi piace, e abbiamo anche una mail, mantovaeyes@gmail.com. Per ascoltarci, ovviamente, tutti i martedì alle 18 siamo su Radio Base e potete riascoltarci sia sul sito di Radio Base e anche sulla piattaforma www.mixcloud.com. basta digitare nella barra di ricerca Mantova Eyes. Ma comunque, se mettete mi piace sulla pagina Facebook, tutti questi indirizzi, così come tutte le pubblicità degli eventi e dei libri che noi vi raccontiamo durante le nostre trasmissioni, le potete trovare anche lì. Una brevissima pausa e ritorniamo con il primo ospite, a tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Colorno Photolife. Siamo in linea con Gigi Montali, organizzatore del festival. Ciao Gigi.
Ciao, sono qua.
Allora, Colorno Photolife è al suo sesto anno, se non sbaglio, giusto?
Esatto, sesta edizione, per cui diciamo quasi collaudata.
E quali sono diciamo le mostre che consiglio, a parte che saranno tutte meravigliose, però noi abbiamo visto un nome su tutti, Alex Maioli, ma ci sono mostre veramente importanti, sentiremo nella nostra trasmissione Alessandro Gandolfi e Marilisa Cosello sulle loro mostre, ma vedo Alex Maioli, Christian Schulz, cioè dei nomi di tutto rispetto.
Esatto, come ti dice, ecco, sì, Alex Maioli è la mostra, diciamo, più importante che abbiamo, perché riuscire ad avere una mostra di Alex Maioli, dico, è veramente difficile, no?
Ed immagino.
Esatto, ed è un lavoro che ci abbiamo fatto ad averlo tramite praticamente un assistente di Alex che lavora a Parma, per cui dei contatti diretti, per cui è una mostra che è un progetto aperto di Alex, Hotel Marinum, perché è un progetto che va a riprendere tutto ciò che ci sono dietro i porti nel mondo,
certo.
Situazioni anche difficili, ambienti particolari, e secondo noi era molto giusto col tema del festival, che è l'ordinario quotidiano.
Un bel tema.
E questa qua è una bellissima mostra, come tu dici, già citavi Alessandro Gandolfi, visto poi avete ospite, è una ormai una certezza, no?
Certo.
E altre persone, diciamo, un po' storiche, meno conosciuti, che sono Ernesto Fantozzi, che ha fotografato Milano per decenni, o Christian Schulz, che ha fotografato Berlino, anche lui per i quotidiani berlinesi, per i rotocalchi tedeschi. Ha 53 anni e lui da quando aveva 20 anni fotografa a Berlino, per cui porterà a Colorno una bella testimonianza di quella città.
E c'è, ecco, qualche appuntamento al di là delle mostre che vuoi segnalarci? Perché immagino che ci siano molti eventi nella settimana inaugurale.
Esatto, guarda, la settimana, diciamo che poi addirittura parte, praticamente è partita la settimana scorsa, perché con il venerdì 30 abbiamo fatto una preview della mostra di Sandro Pezzi, ma invece venerdì questo, cioè l'inaugurazione ufficiale alle 18.30, inaugureremo tutte le mostre, e la sera continuerà la serata, una serata lunga, perché poi dentro lo spazio MUPA, che è il museo che c'è a Colorno, ci saranno serate di audiovisivi, con autori importanti tipo Ivano Bolondi, sì, Luigi Ottani, Antonella Monzoni, Marco Gualazzini, persone, ma mi sono poi sono anch'io, per cui faccio anche pubblicità anche da solo, però veramente persone importanti, dei bellissimi fotoreportage.
Tra l'altro l'audiovisivo è uno strumento che è abbastanza, diciamo, uno pensa che sia banalmente una successione di fotografie, invece non è assolutamente così, l'audiovisivo è proprio quasi un film a tutti gli effetti, come regole, come è completamente diverso dalla proiezione di fotografie.
Esattamente, esatto, audiovisivo, diciamo che hanno tutte le regole sue particolari. Qua noi abbiamo, essendo un festival fotografico, abbiamo sempre cercato poi di proporre poi audiovisivi molto fotografici, certo, in cui la fotografia è la parte migliore, però sicuramente è importantissima anche la musica, perché senza la musica non si può fare niente di audiovisivo.
Assolutamente.
Ecco, andando invece al giorno successivo, io consiglio a tutti gli ascoltatori di vedere il programma nel sito, però altra cosa molto importante, quest'anno abbiamo una collaborazione con l'Oxac di Parma, per cui il sabato sera saremo non a Colorno ma bensì a Parma presso l'Oxac, la Certosa di Paradigna, che anche lì è un posto magnifico, sì, in cui avremo Nino Migliori e Paolo Barbaro che parleranno della fotografia emiliana, per cui sono due persone molto competenti.
Certo, Nino penso... Migliori, sì, noi lo abbiamo avuto come ospite, vulcanico lo definirei, 80 anni e non sentirli proprio.
Esatto, guarda, l'ultima volta che l'ho visto, ho visto fotografia europea, sembra un ragazzino, e parlo insieme a lui, mi diceva quello che ha fatto, e ho detto, ma scusa Nino, ma hai 80 anni, fa, ma cioè, mi fa, non sono vecchio come te,
Un grande, proprio, un grande.
Veramente è un grande, esatto. Ecco, per cui sempre poi la domenica prosegue con tantissime attività, per cui ce ne sono da vedere tante di cose, ma il festival, ci tengo a ricordarlo a tutti, non finisce con l'8 di novembre, ma bensì prosegue con il weekend successivo, il 14-15 novembre, perché avremo un workshop con Monica Bulai,
grande,
che
sì,
è una grandissima fotografa, certo, e grandissima persona, penso,
sì,
anche.
Noi l'abbiamo avuta ospite proprio due settimane fa, quando parlavamo di Visa per l'Image, e abbiamo parlato della sua grande mostra ai frigoriferi milanesi, è proprio una gran fotografa e una gran persona.
Esatto, guarda, infatti, ecco, e noi proprio per, secondo me è una gran persona, ho avuto modo di conoscere personalmente e ci tenevo a proporre al pubblico della zona, dell'area, diciamo, Parma, Cremona, Mantova, perché poi Colorno è un fulcro centrale,
certo,
no?
Certo.
E faremo un incontro alle 21:30, invece aperta a tutti, non solamente a chi fa il workshop, ma aperta a tutti, a ingresso libero. Ecco, altra cosa importante che voglio ricordare è che tutte le mostre e tutte le attività, a parte workshop, sono tutte di ingresso libero.
E questo è importante sempre, noi lo sottolineiamo sempre, perché la cultura deve essere gratis.
Esatto, guarda, noi siamo volontari, ci stiamo mazzando tanta fatica, perché la sera montiamo mostre fotografiche dalla mattina alla sera in questi giorni qua, però ci teniamo a farlo gratuitamente, a parte il workshop, perché il workshop deve costa purtroppo.
Ah beh, certo, c'è il professionista.
È un corso importante. E dicevo, allora il sabato sera 14 novembre, Reggio di Colorno, Sala del Trono, incontro con proiezioni di fotografie di Monica Bulai, ma incontro anche per parlare del suo modo di fotografare.
Certo.
Per cui è una serata da, io penso, non perdere.
Grazie, grazie Gigi. Noi diamo appuntamento a tutti gli amici fotomatori e fotografi, appunto, dal 6 novembre. Poi le mostre saranno aperte fino all'8 dicembre, l'abbiamo già detto. Quindi, e per tutte le informazioni, www.colornofotolife.it.
Esatto.
Grazie, grazie mille Gigi di essere stato con noi.
Grazie anche a te, grazie a tutti, speriamo che vi siate in tanti a Colorno. Vi aspettiamo.
Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Alessandro Gandolfi, autore del bellissimo lavoro Rolls Royce Generation, sui, diciamo, sulla nuova generazione di ricchi in Cina. Ciao.
Ciao, grazie dell'invito.
Alessandro, come nasce l'idea di realizzare questo lavoro sui ricchi cinesi? Insomma, è una tematica che è un po', diciamo, lontana da quello che potrebbe essere magari quello che sta intorno a noi.
Ma nasce perché dall'idea di voler raccontare qualcosa di inaspettato, qualcosa di non visto. Io sono un fotoreporter che lavoro con l'agenzia Parallelo Zero, di cui sono fondatore, sono cofondatore, e quello che noi ci poniamo come obiettivo è sempre quello di raccontare delle storie un po' appunto, come dicevo, inaspettate,
poco
raccontate. E spesso prendiamo soggetti, prendiamo paesi, prendiamo notizie, cerchiamo di scovarne in qualche modo l'altra faccia, ecco, la faccia oscura, la faccia poco raccontata. Della Cina si è visto tanto, visto raccontare tanto negli ultimi anni, poco avevo visto sinceramente su un fenomeno che avevo poi anche verificato dalle statistiche, dagli articoli letti sui giornali, cioè il fatto che ci fosse un incremento notevole di milionari, multimilionari in dollari ovviamente.
Certo.
C'è un altissimo numero di persone molto ricche in Cina, che ovviamente sono cresciute in proporzione all'economia, in proporzione alla crescita nazionale, ma il numero è altissimo, si concentrano non solo a Shanghai ma in tante altre città spesso non sconosciute, ed è una generazione, quella dei 20-30enni molto ricchi, che esiste, che si pone delle questioni anche curiose, come ad esempio spendere i soldi che hanno, perché è un problema, nel senso che è un problema,
ne hanno talmente tanti,
tutti vorremmo avere, diciamo, quello di non sapere come spendere i propri soldi. Però effettivamente in Cina molti dei nuovi ricchi sono personaggi che magari vengono dalle campagne, hanno fatto i soldi attraverso aziende particolari, ma che non hanno una cultura magari del lusso, e quindi in Cina si è addirittura sviluppata una professione che è quella di insegnare ai ricchi cosa spendere, una sorta di personal shopper destinato ai ricchi. È tutto un mondo che mi interessava indagare.
Anche perché noi adesso abbiamo un'idea tutta nostra di quello che sta accadendo in Cina, no? La Cina magari antidemocratica, adesso è notizia di questi giorni che hanno abbandonato la politica del figlio singolo, quindi abbiamo tutta una visione tutta nostra, e questo ci offre uno spaccato molto inusuale.
Sì, la Cina è un paese, è un continente, diciamo.
Esatto.
Viste le dimensioni, visto il numero di persone che ci vivono, è molto complesso, evidentemente non è sufficiente raccontarlo attraverso un soggiorno di 2 settimane, questo
certo.
È il tempo che io sono stato a Shanghai per cercare di entrare, diciamo, nel mondo dei ricchi. Però è, appunto, dicevo, è un mondo molto complesso. Sicuramente la Cina è cambiata molto negli ultimi 20 anni, i ricchi sono persone sicuramente in gran parte legate al governo, legate al partito comunista, e che quindi fanno affari grazie ai loro contatti, alle loro facilitazioni legate appunto all'amicizia col partito e ai rapporti con il governo, che sappiamo essere dominante, presente ovunque nella società.
Certo.
Però stanno crescendo anche il numero di, diciamo, imprenditori che hanno studiato magari all'estero, che sono tornati in Cina a lavorare, che hanno quindi una cultura un po' più aperta, un po' più capitalistica, seppur l'economia cinese rimanga un'economia di stampo socialista. E questo ha portato quindi anche a un rinnovamento, a un cambiamento. Ci sono molti giovani ricchi che amano vestirsi bene, amano il lusso, amano tutta una serie di cliché occidentali.
Certo.
Anche.
Cliché occidentali, hai detto bene, che tutto hanno a che fare tranne che con la cultura millenaria della Cina.
Sì, certo. Poi ci sono, non so, anche degli artisti che mescolano sapientemente la cultura occidentale con la cultura millenaria cinese, però siamo sempre in un contesto di un regime, chiamiamolo così,
di controllo.
Estremo controllo.
Certo.
Un altro elemento interessante è che negli ultimi anni, o meglio, se fino a 10-15 anni fa mostrare la propria ricchezza era un peccato, se vogliamo, anche no? Nella filosofia comunista, ci si vergognava quasi dei soldi che si riusciva a guadagnare, nonostante poi ci siano enormi esempi, se vogliamo, di corruzione. I soldi fanno gola a tutti, hanno sempre fatto gola a tutti in qualunque regime.
Certo.
Politico. Ecco, negli ultimi anni però questo atteggiamento è cambiato, e quindi non c'è più vergogna, non ci sono più problemi nel mostrare la propria ricchezza. O meglio, il regime è, è comunque un regime comunista, ma i ricchi iniziano a, non dico a ostentare, ma insomma sì, diciamo che si può utilizzare questo termine, in alcuni casi anche a ostentare la propria ricchezza,
certo, sicuramente...
e a ostentare le differenze sociali, quindi
certo,
le differenze di ceto che iniziano ad essere abbastanza evidenti nella Cina, ripeto, comunista, dove in teoria le differenze di ceto non dovrebbero esistere, ma invece esistono.
Beh certo, questo è tipico di queste economie galoppanti, lasciarsi dietro una scia di povertà poi immensa, ovviamente creare questi super ricchi, ma creare poi una scia di povertà molto molto pronunciata.
Sì, poi sai, i cinesi hanno sempre avuto la propensione al commercio, alla ricchezza, perlomeno alla produzione, al lavoro, alla dedizione al lavoro, quindi non mi stupisce che dotati dei mezzi adatti,
certo,
capitalistici, i cinesi sappiano fare gli affari benissimo, ma lo vediamo anche noi in Italia, insomma,
sì.
Io abito a Milano e basta vedere quanto operosi siano i cinesi che operano nella zona di Paolo Sarpi, insomma,
sì.
I cinesi hanno questa grande propensione al lavoro, al commercio, eccetera. Quello che mi interessava a me raccontare attraverso le fotografie era proprio riuscire a così descrivere con immagini un mondo che difficilmente era stato raccontato. Io sono riuscito ad entrare in alcune famiglie attraverso amicizie, giri diplomatici, eccetera, e ho portato a casa, diciamo, un lavoro interessante.
Grazie mille Alessandro per questa testimonianza e grazie per essere stato con noi a Mantova Eyes.
Grazie a voi, se volete venire a vedere la mostra, come hai detto prima, è un'esposizione al Festival di Colorno e quindi approfittate.
Va bene, ci saremo sicuramente e noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Marilisa Cosello che con Memories ha vinto lo scorso anno il concorso di lettore portfolio di Colorno Photolife. Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, a Colorno esponi Memories, avendo tu vinto con questo progetto l'edizione precedente. Parlaci di questo progetto e di cosa parla e di come è nata l'idea di realizzarlo.
Memories è nato perché non ricordo molto della mia infanzia. La maggior parte dei ricordi li ho rubati a mia sorella, a mio fratello, e ho quindi deciso di costruirmi dei nuovi ricordi, di fabbricarli fisicamente. Ho quindi cercato negli archivi di famiglia, ho selezionato, fotocopiato, dipinto, rovinato, in pratica ho decostruito le immagini ed infine le ho rifotografate.
Questo è molto interessante, anche perché Marilisa, noi siamo abituati anche così per impostazione mentale ad interessarci ad una storia, andarla a vedere e raccontarla, ma questo è proprio un'operazione diversa, cioè non c'è una storia esterna a raccontare, sei tu che ti racconti proprio.
Per me la documentazione è il racconto di un fatto in maniera documentativa, non fa parte della mia ricerca, non è quello che mi interessa, anche perché per me quello che noi raccontiamo è sempre in base a come lo ricordiamo, quindi è il racconto della memoria, e per di più i ricordi, la memoria prende un significato più profondo, ha una vaghezza diversa,
sì,
dall'oggetto che racconta, dall'evento che racconta.
La grossa difficoltà secondo me è riuscire a raccontare se stessi senza poi andare a cadere nell'autoritratto, che tra virgolette è una banalizzazione del raccontare, anche se è molto difficile, però è il modo più semplice tra virgolette per raccontare se stessi.
È semplice ed è difficile allo stesso tempo, e devo dirti che per me tutto quello che facciamo è un autoritratto.
Esatto.
Qualsiasi cosa, qualsiasi immagine che scattiamo, azione, qualsiasi cosa che facciamo è la nostra presenza ed è un autoritratto, ed in fotografia, come nell'arte in generale, questa cosa si manifesta tantissimo.
Certo, c'era un grande critico che diceva: voi pensate di fotografare le cose intorno a voi, invece voi con la fotografia fotografate voi stessi attraverso le cose che sono intorno a voi.
Bellissimo, sì, sono d'accordo.
E leggendo la tua biografia, che insomma, hai un numero di premi vinti che non ci basterebbe tutta la trasmissione per dirli tutti, però una cosa che mi è saltata proprio agli occhi sono stati i workshop che tu hai fatto con dei fotografi professionisti. Ne cito due perché sono due miei miti, Antoine Dagatà e Anders Pettersen. Situazioni di questo tipo ti hanno insegnato di più da un punto di vista fotografico o da un punto di vista umano, empatico, nell'approccio con te stessa, con la tua intimità, la tua persona, per poi svilupparla in fotografia?
Allora, quando incontri e lavori con questi grandi artisti, la produzione e l'analisi personale si abbracciano, convivono. Devo dire che la cosa che ricordo di più di questi artisti è la loro visione ampia, ossia non la specifica di un progetto,
certo,
ma o di un racconto singolo, ma qualcosa che abbracciava più il segno,
sì,
la traccia, che poi è quello che tutti vorremmo lasciare,
certo,
la traccia di un passaggio. E poi mi ha insegnato ad essere coraggiosa.
Beh, questo è importante soprattutto in fotografia, perché io penso alla mia esperienza, è il coraggio che ti porta sempre a metterti in discussione e a fare qualcosa di nuovo.
Sì, sì, e anche la, come se fosse il desiderio di andare oltre una sorta di cortina un po' fumosa,
certo,
e avvolgente e rassicurante, e vedere cosa c'è lì.
Certo, certo. No, io sono completamente d'accordo con te. Personalmente ho trovato le più grosse soddisfazioni avvicinandomi a quei progetti, seppur completamente diversi da quelli che fai tu, ma magari più di stampo narrativo, che dal di fuori mi facevano paura, proprio perché avevo paura ad avvicinarmici, e invece avvicinando e affrontando queste cose ho scoperto di magari di essere ignorante su certi tipi di situazioni, e ho conosciuto anche più me stesso, come dici tu.
Sì, sì, son d'accordo, è verissimo. Poi è una sensazione spaventosa, ma bellissima allo stesso tempo.
La cosa che mi piace è che tanta gente, no, magari fa il workshop perché dice: ma io vado con lui perché mi porta, non so, in questa situazione, e così io porto a casa le foto e senza di lui non riuscirei, perché non riesco ad avvicinarmi a questa situazione. Anche qui i workshop che hai fatto, o comunque le esperienze che hai fatto, sono più mirate a una conoscenza di te stessa che alla produzione di una fotografia in quanto oggetto.
Sì, ma allora, per me l'oggetto fotografico, il concetto di oggetto in fotografia è importantissimo, è fondamentale, proprio come fisicità di,
sì,
quello che stai creando, facendo,
certo,
sempre poi tornando alla traccia. Questi grandi artisti, quello che mi hanno fatto vedere è che, come dire, il mondo oscuro o diverso o altro è veramente dappertutto, ed è molto spesso vicinissimo, è proprio è nel quotidiano.
Certo.
Infatti, parlando di Antoine Dagatà o Pettersen, loro non vanno molto lontani fisicamente da se stessi. È tutto vicino, prossimo, si può toccare, devi solo volerlo.
Grazie, grazie mille Marilisa per questa bellissima intervista.
Grazie a te.
Ci hai dato uno spaccato un po' diverso dal solito, perché siamo abituati a cose magari più futili, diciamo.
No.
E invece ci hai dato un bello spaccato di cosa può essere la fotografia se fatta veramente con il cuore e con la testa.
Grazie a te, grazie a voi.
Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo sul finire di questa quarta puntata. Abbiamo talmente tanti appuntamenti che dobbiamo correre, ma vi ricordo che sul nostro gruppo Facebook li ripubblicheremo tutti. Allora, giovedì 5 novembre, presso l'auditorium della Biblioteca Civica di Bovolone in via Vescovado, ovviamente in provincia di Verona, ci sarà Giulio Di Meo, che presenterà il suo libro fotografico dal titolo Il deserto intorno. Un libro sui campi profughi Sahrawi, una pubblicazione per sostenere l'associazione delle famiglie dei prigionieri e dei desaparecidos Sahrawi, quindi un'occasione da non perdere per unire la buona fotografia con le buone azioni. Domenica 8 novembre alla latteria Molloy in via Marziale Ducos 2B a Brescia c'è l'inaugurazione della mostra fotonica 2015. La latteria Molloy si trasformerà in una galleria con le migliori foto realizzate da fotografi amatoriali e professionisti durante la stagione dei festival estivi. Ecco, attenzione, oltre all'ingresso gratuito ci sarà anche un ricco buffet, quindi noi come al solito quando ci sono queste cose, visto che ci alimentiamo solo grazie a questo, non potremo mancare. Vi ricordo poi che fino al 7 novembre a Galleria Belvedere a Milano in via Santa Maria Valle 5 c'è ancora aperta la mostra Tra cronaca e storia di Uliano Lucas. La Galleria Belvedere presenta una selezione dei lavori di Uliano Lucas più significativi eseguiti in oltre 40 anni di carriera. Veramente una mostra molto molto interessante. E poi io e il mio collega qui di Mantova Eyes, Ruggero, vi aspettiamo venerdì questo 6 novembre alle 20:45 come sempre a Sant'Agnese 10 per il secondo dei 5 appuntamenti sulla fotografia. Il primo è stato tutto esaurito, anzi c'era gente fuori che picchiava contro i vetri in stile fantoziano pur di entrare, e questa volta parleremo della fotografia di guerra, quindi dalla guerra di Crimea ai conflitti contemporanei, la lunga e travagliata storia del rapporto alienato tra guerra e fotografia, da Roger Fenton a James Nacho, i 160 anni di immagini sopravvissute alla ferocia dei campi di battaglia. Per concludere, molto 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 velocemente, un consiglio di lettura. Abbiamo parlato con Gigi Montali della mostra di Alex Maioli. Ovviamente di Alex Maioli non possiamo non consigliarvi il capolavoro L'Eros, un reportage nell'isola greca di Leros per oltre 20 anni, tristemente nota per ospitare uno dei più brutali ospedali psichiatrici al mondo. Il fotografo membro dell'agenzia Magnum ha testimoniato il ritorno di questo luogo ad un'apparente situazione di umanità, grazie anche all'apporto di un team di psichiatri italiani che per primi nel 1990 hanno fatto irruzione nella clinica denunciando la pietosa e sconvolgente situazione di degrado. Un libro assolutamente che io ovviamente ho e che vi consiglio a tutti di avere. Noi ci salutiamo, ci vediamo venerdì 6 alla serata sulla fotografia, e con Mantova Eyes ci sentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR, ovviamente solo su Radio Base.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.